Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile, benvenuti. Qual è lo sguardo della Chiesa sulla situazione del mondo? Il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone risponde in un'intervista che vi proporremo proprio fra poco a cura di Giovanni Peduto, vaticanista della nostra emittente. Una piccola nota: il cardinale Bertone, 72 anni, dal 15 settembre 2006 ricopre il ruolo di segretario di Stato che per 15 anni, ricordiamo, fu del cardinale Angelo Sodano. Papa Benedetto XVI, dunque scegliendo come segretario di Stato il cardinale Bertone, ha voluto vicino a sé l'uomo che per 8 anni, dal 95 al 2002, fu segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, della quale l'allora cardinale Ratzinger era il prefetto. Ma prima di proporvi l'intervista al cardinale Bertone, è proprio Giovanni Peduto a spiegarci qual è il ruolo del segretario di Stato.
Il segretario di Stato è il primo collaboratore del Papa, è quello che coordina, se così possiamo dire, l'attività di tutta la Curia romana e l'attività della Chiesa universale per quanto concerne i rapporti appunto con la Santa Sede.
Che tipo di incontro è stato quello di oggi con il cardinale Bertone, il segretario di Stato?
Conosco il cardinale Bertone da tantissimi anni e l'ho intervistato molte volte quando era segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede e successivamente come arcivescovo di Genova. Quindi non si è trattato del primo incontro con il cardinale Bertone, anche se ovviamente per la prima volta abbiamo affrontato le problematiche che riguardano una panoramica della situazione a livello mondiale, sia dal punto di vista ecclesiastico che civile. Per quanto riguarda invece il ruolo che egli svolge, ho notato come questa grave incombenza gli pesi veramente sulle spalle, cioè egli sente il peso della carica che ricopre e di conseguenza ne sente tutta la responsabilità.
E allora ascoltiamo l'intervista al cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone. Un grazie ovviamente ancora a Giovanni Peduto.
Quali frutti anzitutto hanno portato nel 2006 i viaggi di Benedetto XVI, soprattutto quello storico in Turchia?
Il Papa stesso ha voluto ripercorrere i viaggi principali compiuti durante il 2006 nel discorso del 22 dicembre alla Curia Romana e direi ha riassunto un po' le grandi tematiche che ha svolto nei discorsi, le intenzioni che lo hanno mosso e anche credo la prospettiva di frutti positivi. Ecco, io penso a 3 viaggi in modo particolare, senza voler trascurare nulla: il viaggio in Germania, il viaggio in Spagna per la grande adunata delle famiglie, il viaggio in Turchia. Aveva preceduto il viaggio in Polonia, che per il Papa è stato anche un momento di ritorno, di ringraziamento, e lo sottolineiamo proprio in questo momento in cui la Chiesa polacca e la società polacca vive dei momenti di sofferenza, dei momenti di drammaticità nella retrospettiva sulla sua storia recente. Per il Papa, lo ha detto egli stesso, il viaggio in Polonia ha rappresentato un grande atto di ringraziamento a quella nazione che ci ha dato Papa Giovanni Paolo II, una nazione che ha sofferto durante tutta la storia per gli opposti estremismi e gli opposti regimi che l'hanno martoriata, e ne vediamo ancora le tracce oggi. E il Papa è stato accolto, come ha detto egli stesso, non come straniero, ma come vicario di Cristo, con tanto entusiasmo dalla Chiesa polacca, che è una Chiesa viva, che è una Chiesa coraggiosa, una Chiesa fedele, anche se ha vissuto, come abbiamo notato anche noi, dei momenti di incertezza, dei momenti anche di compromesso e di vittima proprio per le sopraffazioni che ha subito. Il viaggio in Germania è stato un grande viaggio che ha permesso al Papa di dare un grande affresco sul rapporto tra fede e ragione, che è un tema molto caro, come ricordiamo già Giovanni Paolo II, che Papa Benedetto ha ripreso e ha sviluppato e amplificato nelle sue riflessioni già da cardinale e adesso come Papa, e ha messo le basi per il grande viaggio in Turchia, quindi il viaggio di approccio al problema dell'Islam con i discorsi così centrati e gli incontri con le personalità politiche e religiose di quel mondo, di quella nazione, del mondo islamico, quindi con l'apertura, con un'accoglienza straordinaria e anche con la accentuazione, direi ribadire la ferma intenzione della Chiesa di proseguire nella via del dialogo e nella convergenza di tutte le risorse sane delle religioni e delle società per percorrere vie di progresso, di promozione della vita, della famiglia e di promozione della pace. Il viaggio in Spagna ha focalizzato il ruolo della famiglia, e della famiglia vera, secondo il progetto primordiale di Dio, della famiglia fondata sul matrimonio, sul rapporto uomo-donna e sulla identità dell'uomo e della donna, che non devono essere sconvolti da nessuna invenzione o da nessun progetto umano. E sotto questo profilo anche i discorsi e la gioia straripante, l'entusiasmo delle migliaia e migliaia di famiglie, ricordiamo i milioni di persone che lo hanno atteso in Spagna, sono anche una prova della volontà della pars senior della società a continuare nonostante tutti i percorsi difficili, le sofferenze, le difficoltà della vita moderna così complessa e a volte così intricata, soprattutto della vita familiare, a volte anche non protetta, non accompagnata da provvide iniziative legislative ed economiche, ma la ferma volontà di continuare a realizzare il progetto di Dio sulla famiglia. Quindi abbiamo avuto, ecco, una panoramica, una riflessione, direi retroattiva, guidata dallo stesso Papa Benedetto XVI sui grandi viaggi del 2006, che hanno posto le basi e hanno gettato dei semi molto fecondi nella comunità internazionale e nelle chiese locali come nella Chiesa universale.
Eminenza, vogliamo ricordare le principali sfide che interpellano oggi la Chiesa?
Come il Papa ha rilevato nei suoi recenti discorsi e come possiamo constatare anche da questo osservatorio particolare, che è l'osservatorio della Segreteria di Stato e dall'ufficio che ricopro, è sempre vivo il problema del rapporto tra il particolare e l'universale. Cosa che io ho sperimentato personalmente venendo da arcivescovo di Genova a Roma, e quindi il passare dalla considerazione e dalle situazioni di una Chiesa particolare a una visione universale della Chiesa e della società mondiale, e quindi la necessità di coordinare, anzi di vivere, di rafforzare la comunione e di sottolineare, direi di accompagnare, approfondire questa osmosi tra il centro della Chiesa universale, che è la Santa Sede, che è la sede del Vicario di Cristo, con tutte le indicazioni del suo magistero così chiaro, così illuminante, con le realtà delle Chiese particolari. Quindi favorire questa osmosi, questo interscambio e direi questo rafforzamento, questo sostegno della Chiesa universale verso le Chiese particolari. È il nostro compito, la Curia Romana è al servizio dei Vescovi e delle Chiese particolari, ma nello stesso tempo da parte delle Chiese particolari sostenere il Papa, accogliere le sue indicazioni e incarnarle nelle situazioni concrete, in modo che non ci siano distonie nel cammino della Chiesa peregrinante nel tempo. Credo anche che il sostegno principale che abbiamo avvertito anche in questi mesi, e io ricordo la lettera che ho scritto a tutti i monasteri contemplativi di tutto il mondo, sia stato proprio il sostegno della preghiera. Come nella Chiesa primitiva, attorno a Pietro, ecco, si è levata una grande onda di preghiera a Dio che ha accompagnato e che il Papa ha sentito proprio come risorsa per il suo ministero petrino.
Eminenza, la pace è l'assillo costante di tutti i pontefici, quelli del secolo appena trascorso, e Benedetto XVI ne ha fatto un tema prioritario anche nel suo discorso al corpo diplomatico.
Ecco, prima ho parlato un po' dei problemi della Chiesa ad intra, e possiamo parlare ecco, dei problemi, dell'impatto della Chiesa con la comunità internazionale, con la società mondiale. La prima sfida è quella della pace, perché la Chiesa è prima di tutto ecco, nei confronti della società, della comunità internazionale come delle comunità politiche locali, promotrice della pace. La pace, come ci ha già detto Papa Giovanni, è proprio una delle vie della Chiesa e abbiamo visto, abbiamo sentito con quanta passione, con quanta puntualità ecco, il Papa sia intervenuto a proposito dei conflitti locali, proprio nel discorso al corpo diplomatico dice che constatiamo in primo luogo che la pace è spesso fragile e anche derisa. Il Papa ha osato dire queste parole. Nonostante tutti gli sforzi, nonostante gli sforzi della Chiesa, delle Chiese locali che si fanno a volte mediatrici per la soluzione dei conflitti locali che insanguinano soprattutto il continente africano, e nonostante gli sforzi delle organizzazioni internazionali, la pace è fragile e vediamo soprattutto come è difficile ricostruire sentieri di pace, percorsi di pace nel Medio Oriente, pensiamo anche all'Iraq, non solo ai rapporti tra israeliani e palestinesi, ma pensiamo anche a tutta la grande regione medio orientale alla quale il Papa ha dedicato un'attenzione particolare. Come sappiamo, il Papa ha anche mandato una lettera alle comunità cristiane del Medio Oriente. E quindi il problema della pace è un problema per il quale la Chiesa non cessa di attivare tutte le sue energie e tutte le vie possibili, accanto alle vie tipicamente diplomatiche con i rappresentanti della Santa Sede sparsi in ogni paese del mondo e presso le organizzazioni internazionali, le vie culturali, le vie della preghiera, le vie spirituali, le vie della convivenza, della amicizia tra gruppi, tra persone, tra famiglie, quindi il creare legami e percorsi di riconciliazione per aumentare le possibilità, le prospettive di pace vera e duratura.
La fame nel mondo, la sperequazione tra nord e sud del mondo interpellano drammaticamente ancora la Chiesa oggi.
E il Papa ha detto proprio nel discorso al corpo diplomatico, anzi ha messo al primo punto questo problema, dice all'inizio dell'anno, siamo invitati a dare uno sguardo alla situazione internazionale e tra le questioni essenziali, come non pensare ai milioni di persone, specialmente donne e bambini, che mancano di acqua, di cibo, di tetto. Quindi il problema della fame, il Papa aveva già posto questo problema, anche in un famoso Angelus, sappiamo che ritorna, ecco, vorrei sottolineare insieme ai grandi discorsi, ai grandi affreschi dei discorsi al corpo diplomatico, agli ambasciatori in occasione della presentazione delle lettere credenziali, anche gli Angelus e in particolare i post-Angelus, che riguardano sempre i problemi particolari che emergono sulla scena del mondo o in regioni, su territori specifici. Quindi queste sono le occasioni in cui il Papa fa appello, ecco, alla solidarietà, alla ripresa dei negoziati, alla più equa distribuzione dei beni della terra, perché la terra è ricca di risorse, è ricca di beni, ma purtroppo sono distribuite molte volte in maniera ingiusta. E il Papa fa appello proprio a rinnovate misure economiche di aggiustamento strutturale. Il Papa lo ha detto in modo speciale anche in riferimento a quella enciclica che Paolo VI ha pubblicato nel 1967, proprio Populorum Progresso, quindi lo sviluppo dei popoli.
Eminenza, non ultimo, anzi prioritario, rimane sempre il problema della libertà religiosa conculcata ancora oggi in tanti posti del mondo.
Il Papa ha messo al centro, ricordiamo nel messaggio per la pace, ha messo al centro la persona umana, e in molti discorsi, io ricordo il discorso in modo particolare, il corpo diplomatico pronunciato nel primo giorno del viaggio in Turchia, ha messo insieme i diritti umani e il diritto di libertà religiosa. Secondo la convinzione della Chiesa, la tradizione del Magistero della Chiesa, il diritto di libertà religiosa è il pilastro che sostiene tutti gli altri diritti umani. Se si viola il diritto di libertà religiosa, ne vengono depressi e danneggiati gli altri diritti umani. Il Santo Padre, io ricordo anche nei colloqui in Turchia, ha ribadito questo diritto di libertà religiosa, e lo ha ribadito anche in senso ecumenico, perché noi, ecco, voglio toccare anche il problema che riguarda l'aspetto delle relazioni tra le chiese e le comunità cristiane. Il Papa non rivendica il diritto, o la Chiesa cattolica non rivendica il diritto di libertà religiosa solo per i cattolici, per le comunità, per le minoranze cattoliche, ma per tutti, per i cristiani naturalmente, ma anche per gli appartenenti alle altre religioni del mondo. E in Turchia in modo particolare ricordiamo anche la finalità della visita in Turchia, l'incontro con il patriarca ecumenico Bartolomeo I, ecco, noi abbiamo anche sottolineato il diritto di libertà religiosa delle comunità cristiane come tali, e quindi anche della comunità ortodossa. Quindi anche in campo ecumenico questa promozione dei rapporti di comunione, dei rapporti di convergenza su temi specifici, io ricordo la dichiarazione comune firmata tra Papa Benedetto XVI e Bartolomeo I, anche questo va nella linea di una promozione dei diritti di tutti, e naturalmente per i cristiani nella linea di un approfondimento di ciò che ci unisce, ciò che abbiamo in comune, anzi di una crescita nella comunione di fede, nella comunione non solo dottrinale e teologica, ma soprattutto nella comunione della carità e nel sostegno reciproco. Io credo che, certo, sono sfide immense, sono compiti che superano anche l'intelligenza di una persona, ma sono i compiti affidati alla Chiesa di Dio in cammino, in modo speciale al Vicario di Cristo, il pastore della Chiesa universale, a quel centro di unità e di comunione che è il Papa, che è la sede del successore di Pietro. E io spero che con questi promettenti inizi, con ciò che ci è stato donato nel 2006 e con le prospettive di inizio del 2007, anche questo anno porterà ulteriori progressi in tutte queste sfide che abbiamo citato, soprattutto nella comunione della carità, secondo l'invito che Papa Benedetto ci ha fatto nella sua prima enciclica.
Abbiamo ascoltato il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone in questa intervista rilasciata in esclusiva per la Radio Vaticana e a cura di Giovanni Peduto. Grazie per essere stati con noi. Da Emanuela Campanile è tutto.